Signori, bene, tutto bene, chiuso e non parliamone più. Ma prego di considerare e di non trascurare nemmeno un istante che... Ma lasciamo questo punto. Ciò che spetta a me di dire non è tanto questo, quanto piuttosto e soprattutto che abbiamo l'obbligo, che ci è imposto l'imprescindibile, ripeto, metto in rilievo questa parola, l'imprescindibile dovere di... No, signori, non così. Non già che io... Sarebbe grave errore pensare che io... Chiuso. Signori, chiuso e liquidiamo. So che in tutto ciò siamo d'accordo, dunque veniamo all'argomento.
Bene, avete sentito Giulia, che ringraziamo, che ci ha letto un passo da Il complesso di Peppercorn, scritti sul nulla, di Paolo Albani, edito da Italo Svevo Editore alla fine del 2017, per la collana Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile, un nome, un programma, tra l'altro una collana straordinaria perché le pagine vanno tagliate con un tagliacarte o con oggetti di fortuna come grossi coltelli, come nel mio caso.
Chiavi anche.
Esatto, il passo che avete appena sentito è tratto dalla Montagna Incantata o Magica di Thomas Mann e il personaggio che parlava era proprio questo Peppercorn. Chi è Peppercorn? Un ricco olandese delle colonie, un uomo di Java, un piantatore di caffè che aveva il dono di parlare senza dire niente. Così ce lo descrive Thomas Mann e, diciamo, presentando il personaggio iniziamo a presentare questo libro che si occupa di un tema molto molto scottante in letteratura, che è il nulla. E che cosa hanno il nulla e Paolo Albani in comune? Una cosa c'è, ossia che è molto difficile definirli. In molti ci hanno provato, qualcuno ha detto che Paolo Albani è un sillografo, qualcuno ha detto che è un falsario. A noi diciamo che piace molto la definizione che ne ha dato Stefano Bartezzaghi, ossia che è uno dei più tenaci frequentatori italiani dell'area dove la letteratura incontra il non senso e il gioco. E, come si presenta invece Paolo Albani sul suo sito, leggiamo uno scrivente, che non è uno scrittore, che è una qualifica più degradante ai giorni nostri, artista improprio e o improprio. Diciamo velocemente che cosa ha fatto Paolo Albani: ha scritto dei libri, egli è anche un poeta visivo e sonoro, un performer. Questo è interessante, un membro dell'Oplepo, sia opificio di letteratura potenziale, e console magnifico dell'Istituto Patafisico Vitellianense, emanazione autonoma del Collegio di Patafisica. Dirige la nuova serie di Tecnica, una rivista edita da Quodlibet di riviste di bizzarria letterarie e non. Adesso cederei la parola ad Elia che ci spiega un po'.
Sì, diciamo che,
pubblicato.
Esatto, completo un po' la descrizione molto accurata di Michele, che ringrazio. Innanzitutto ricordiamo Albani per il suo libro Aga Magera di Fura, giusto? Dizionario delle lingue immaginarie, edito per Zannichelli nel 94, poi Mattoidi italiani di Quodlibet, edito nel 2012, e infine Umorismo involontario, sempre per Quodlibet, edito 2 anni fa, ormai 2016 in effetti.
Ne parlammo
Il allora,
tempore,
esatto,
sempre io ed Elia.
Sempre noi due, quindi si ricrea la coppia. E parleremo a...
Una coppia che non si è mai divisa, possiamo dirlo.
Sì, si può dire. Quindi in questa puntata parleremo del complesso di Peppercorn. Prima di andare proprio sul testo, una piccola specificazione, dato che l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori sui social network quando abbiamo presentato la puntata, tutti si sono chiesti, insomma, cosa fosse questa patafisica. E noi abbiamo promesso che avremmo risposto in modalità Alberto Angela. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo usato Wikipedia, che ringraziamo. Patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie, una disciplina che si prefissa di...
Che bel verbo, prefissa!
Prefissa tantissime volte di analizzare il particolare, le eccezioni. In arte e letteratura la patafisica si specializza quindi nel non senso, nell'ironia e nell'assurdo, tutte accezioni che Albani enuclea nel suo nuovo scritto.
Ma vuoi dirci un po' com'è strutturato questo libro? Perché è un libro che nasce da, diciamo, una serie di scritti d'occasione che sono stati riuniti.
Esatto, è vero. E dato che sono questi scritti d'occasione, presi principalmente da conferenze, la prima parte del libro ha un carattere più saggistico, didascalico, e parte proprio il primo capitolo, che si chiama Una guida al nulla, dove l'autore cita questo Jaroslav Hašek, molto citato lungo nel corso del romanzo, un autore che si definisce Dada Plebeo, e che ha scritto questa guida del nulla.
Sì, una guida turistica,
infatti, quindi non una guida in un senso astratto, ma proprio una guida Michelin, una guida alla Touring Club, citando proprio Albani. Una guida in posti in cui non c'è nulla, in cui non ci sono insediamenti umani, in cui non c'è nemmeno una vera e propria geografia fisica. Adesso vi leggo anche un pezzo. Esatto, dopo che appunto il turista arriva in questo posto in cui non c'è nulla, Hašek invita il visitatore a mettersi l'anima in pace, perché gli oggetti che non troverà all'interno del luogo visitato, e dei quali perciò l'occhio non potrà meravigliarsi, sono numerosi. Prenda in considerazione un po' anche l'assurdo, il nonsenso, caratteri tipici della patafisica. Andando avanti, nei capitoli di carattere più didascalico, abbiamo un capitolo che ci è piaciuto, che è Come se niente fosse, che analizza invece analizza diversi modi di dire, cioè il modo di dire, ad esempio, come se niente fosse, nel suo significato di far finta, oppure di una cosa facilissima da compiere, quindi un'analisi anche linguistica che però piena di spunti. Analizza poi anche in altri capitoli il Gramlow, oppure anche il Defoe, giusto? Oppure una poesia divertentissima di Queneau, priva di alcun sostantivo e di alcun predicato. È davvero...
E insomma, ci invita anche a non passare, diciamo, con un piede incauto su un concetto che in realtà è molto denso e molto pregno. Non passare come se nulla fosse. Speriamo di farci dire qualche cosa di più dopo una canzone che ho visto accuratamente scelta dal nostro zio Mike.
L'ho scelta, magari accendendo il microfono, partendo dal metagramma nullista che avete pubblicato sulla nostra pagina e che dice tutto, tatto, matto.
Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij, Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la
vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappò alla pazzia.
Ed eccoci tornati e abbiamo qui in linea per i nostri ascoltatori di Litura Ter niente po' di meno che Paolo Albani. Benvenuto a Litura Ter. E la prima domanda che ti vorremmo fare è se il complesso di Peppercorn è secondo te un morbo cronico o è curabile? Vogliamo chiederti se hai mai incontrato un Peppercorn in vita tua.
Sì, tantissimi. Persone che anche fra gli amici che parlano, poi non dicono niente. Credo in parte di averlo anch'io poi il complesso di Peppercorn. A volte mi capita di parlare e parlare, non dire niente. Speriamo che non succeda adesso.
Sì, diciamo qualche cosa che viene anche in maniera occasionale.
Sì, occasionale, a volte è anche involontario, a volte è l'emozione che ti fa parlare, però non riesce ad ascoltarti, non riesce a capire quello che stai dicendo. Non lo so, quando parli per esempio con persone che ti mettono in soggezione, io mi ricordo una volta ho parlato con Umberto Eco, ma non so che cazzo gli ho detto, ero talmente emozionato che insomma, sì, non riuscivo a mettere una parola dietro l'altra, qualcosa ho messo ma non so che cosa gli ho detto. Ora però qui nel caso di Peppercorn, vi do una buona notizia, che si chiama Pieter. Io non so come mai ho dimenticato di mettere il nome, ma in realtà Thomas Mann, sinceramente il nome si chiama Pieter Peppercorn. Lì è proprio insomma l'apoteosi del non dire niente, che è un'arte poi sofisticata, complessa, insomma difficile riuscire a parlare insomma con cognizione di causa senza dire niente. Sapete benissimo che maestri in questo campo sono i politici, i giornalisti, eccetera eccetera.
Sì, certo, diciamo che cioè forse lasciargli solo il cognome gli aggiunge un'aura di mito. Adesso chiedo al mio Sancho Panza Elia di avvicinarsi e di farti una domanda. Vieni con me, Elia.
Ciao Paolo, volevo chiederti, quando è che hai deciso che tutti questi pezzi di conferenze, scritti, insomma, sarebbero diventati un libro?
No, senti, l'ho deciso da quando ho una agente letteraria che insomma aveva bisogno, ha sempre bisogno di libri eccetera. Allora a un certo punto mi sono reso conto che avevo scritto diverse cose in tempi diversi, in occasioni diverse, con motivazioni diverse, sul nulla, e quindi ho detto sarebbe simpatico mettere su un libretto sul nulla. Poi Giovanni Nucci, che è il direttore, l'ideatore della collana, appunto mi ha detto di farlo sembrare un libro un po' più unitario, quindi ho aggiunto questa cosa del personaggio guida, che è Asher, che è poi un autore che io adoro moltissimo, è quello insomma del buon soldato Sei, che è quindi in tutti i pezzi, anche nel autogramma nullista che avete citato, ho messo sempre un riferimento a Hašek, che insomma ho trovato dei pretesti per poter citare Hašek tutte le volte, e quindi fa un po' da credinon fra questi testi.
Guarda, allora ti chiederei se possiamo di fare uno spot per questo scrittore che magari è meno conosciuto degli altri che citi nel tuo libro. E quindi, se vuoi presentarlo agli ascoltatori di Litura Ter, uno spot per questo personaggio straordinario che è Hašek, perché ci è sembrato davvero un po' il nome tutelare di questo tuo libro.
Sì, volentierissimo. Hašek è un personaggio incredibile, uno scrittore cieco, non nel senso della vista ovviamente, che ha avuto una vita avventurosa, disordinatissima, insomma gli sono capitate un po' di cose, di disavventure, è stato persino comandante un gruppo bolscevico in Russia, insomma ha fatto tantissime cose, ma è famoso soprattutto per questo grandissimo testo che è appunto Il buon soldato Zweig, Le avventure del soldato Zweig, che è insomma l'antesignano del personaggio antimilitarista, antisistema, anticonvenzione, uno stupido alla Bouvard et Pécuchet.
Ho capito. Allora, adesso noi mandiamo una canzone che tu riconoscerai benissimo e che dopo che l'avremo fatta sentire ti chiederemo di commentare in diretta. So che non è molto originale, ma lo sarà per i nostri ascoltatori. Quindi ti lascio con Una rotonda sul mare e ci risentiamo fra qualche minuto, va bene?
Ok.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui, o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
Rotonda sul mare, ma Elia, hai qualcosa da chiedere al nostro Paolo? E commentarci la canzone, ovviamente,
sì.
Perché... cioè...
Sì, no, io tutte le volte che sento questa canzone, devo dirvi, soprattutto l'attacco, ho dei brividi nella schiena, cioè, mi piace moltissimo. No, io questa canzone l'ho citata in una trasmissione con Davide Riondino e Stefano Bollani, che era il dottor Ciambè, che andava in onda sulla radio, su Rai 3, e loro mi avevano chiesto di fare un commento ad una canzone. E ho scelto questa per parlare della indeterminatezza semantica, che è una cosa che esiste veramente in linguistica, cioè non me la sono inventata io, i linguisti la chiamano vaghezza semantica, vaghezza insomma sul piano del significato. E avevo preso questa canzone a modello per dimostrare come fra le varie categorie di coloro che non dicono niente parlando o cantando, come in questo caso, ci sono appunto i cantanti o i cantautori. E questa canzone mi tornava a pennello perché il motivo principale è una rotonda sul mare, come avete ascoltato, però non sappiamo, non ci dice niente la canzone, l'autore, il narratore, il testo, di che rotonda si tratti, dove si trova, cioè sul Mar Adriatico, sul Tirreno, eccetera. Mi ricordo che Bollani a un certo punto intervenne e disse, beh, potrebbe essere anche una donna grassa, una rotonda sul mare. Non una rotonda in senso classico, vedo gli amici.
Una donna rotonda, è un'osservazione straordinaria questa.
Sì, no, anche a me non era venuta in mente questa cosa. Sì, nell'ambiguità nutriente del linguaggio, una rotonda sul mare potrebbe essere anche una donna abbastanza voluminosa. Ecco. E poi vedo gli amici ballare, e anche qui, innanzitutto, non si capisce che cosa ballino, quale canzone, non ci dice niente, tace su questo. Poi gli amici, ma chi sono gli amici? Mario, Luca, Ferdinanda, niente, che cosa fanno, che lavoro fa? E tu non sei qui con me, ma chi? Anche qui l'interlocutore, l'interlocutrice, non si sa chi è. Insomma, potremmo continuare per tutta la canzone, non capiremo niente, non ci dice niente, proprio resta nel vago e nell'assoluta indeterminatezza, ma questo è solo un caso, un esempio. Potremmo prendere anche altre canzoni e troveremmo la...
Certo, no. Certo.
Ma ascolta, cambiando invece argomento, andando più avanti nel libro, ci è venuta la curiosità di sapere com'è nata la telefonata.
Beh, la telefonata fa parte di un libro di racconti, e niente, insomma, l'idea mi è venuto in mente di fare una cosa che fosse un po' un racconto di come si strutturano oggi i rapporti, ecco, una persona che ormai non ha più rapporti con nessuno, perché chatta, vede la televisione, sente musica, è su tutti i media, c'è Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, l'argomento era questo. Mi piaceva rimetterlo perché nel testo originale non c'era, poi a Giovanni Nucci dissi, però la telefonata, questo racconto mi piacerebbe metterlo perché innanzitutto ci sta appendendo che parla del nulla, e poi era un raccontino che era piaciuto molto a Luigi Malerba, aveva avuto un piccolo contatto, sì, e lui mi aveva scritto che ancora non aveva letto tutti i racconti che gli avevo dato, ma aveva letto la telefonata e mi diceva che gli era piaciuta molto, insomma, la struttura. Faceva un po' di obiezione sul linguaggio, ma aveva ragione, però insomma, e quindi ero contento di riproporlo in questo testo.
Guarda, l'ultima domanda che ti farei prima di salutarti.
Posso interromperti?
Sì.
Puoi farmi una domanda un po' da nulla, ecco, quindi una domanda un po' semplice.
Una domanda un po' semplice. Allora ti faccio una domanda semplice e so che saprai rispondermi. Qual è il senso della vita? Chiese l'allievo.
Ti devi guardare il palo.
Ma in che senso il palo? Non capisco.
Ma nemmeno io.
Va bene, e su questa ti ringraziamo e ti salutiamo e la spiego io agli ascoltatori. Un saluto dalla redazione, ciao Paolo, grazie mille.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio, ciao.
Questo era niente po' di meno che un koan della filosofia zen, ovvero delle scenette icastiche che lasciano totalmente sbigottiti. L'allievo chiede al maestro qual è il senso della vita. Il maestro dice guarda il palo, non capisco nemmeno io. Questo, diciamo, è uno dei sentimenti di sbigottimento, ma che lasciano la lettura di questo libro, che ha sicuramente molti spunti interessanti, che tenta di circoscrivere un argomento che non può essere circoscritto come nulla e che in questa piccola biblioteca inutile ci sta davvero a pennello. E cosa dici, Lia? Lo consigliamo?
Lo consigliamo.
Noi ringraziamo i nostri ascoltatori e ci vediamo fra due settimane.
Il 29 di gennaio con una nuova spumeggiante puntata di Editura Terra, ricca di ancora ospiti, direi, mettendola così, sicuramente nuovi libri, sicuramente nuovi elementi della redazione. Non possiamo fare altro che lasciarvi al resto della programmazione di Radio Statale. Una buona serata.
Editura Terra. rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.